Ore 7:33, tu reset su quello che ti hanno detto sulla genesi del rap.
Buonasera amici e ben ritrovati agli studi di Radiofonica. Siamo di nuovo qua con il nostro programma Jet Lag. Ricordiamo che la settimana scorsa abbiamo avuto come ospiti le tre ragazze del Paraguay. Invece questa settimana cambiamo di nuovo continente e ritorniamo su un continente che abbiamo toccato l'anno scorso, nel 2016, il continente africano. Quindi voglio dare il benvenuto a Salah direttamente dalla Libia. Benvenuto.
Grazie Christian, grazie ragazzi. Sono contento di trovarmi qua con voi, anche di condividere la mia storia.
Le tue esperienze con noi.
Sì.
È un piacere Salah. Ecco, insomma, detto questo, noi siamo soliti chiedere come prima cosa, ti chiediamo una breve presentazione di te, di dirci appunto cosa studi, eccetera, insomma.
Sì, io mi chiamo Salah Abdallah e io faccio laurea magistrale qua a Perugia all'Università per Stranieri, l'insegnamento delle lingue italiane per stranieri. E sono arrivato nel 2014, esattamente a settembre, e finora sono qua, non sono tornato in Libia e non penso a tornare ancora. E sono molto, veramente sono contento e ancora non mi sono laureato, per motivi ve li dico dopo.
Ti preoccupare, cioè c'è spazio anche per quello. Detto questo, allora, sei il primo ragazzo, insomma sei il primo ospite che fa parte che studia all'Università per Stranieri di Perugia, e questo sarà un argomento secondo me molto interessante da trattare quest'oggi. E appunto, secondo me, trattiamolo subito. Tu studi, hai detto, all'Università per Stranieri e fai insegnamento dell'italiano. Ecco, con quale obiettivo? Cioè,
Io infatti insegnavo, io lavoravo in Libia come assistente della lingua italiana, Dipartimento della Lingua e Cultura Italiana, e dovevo fare il master di secondo livello per aumentare, oppure per cambiare dall'assistente al professore, capito? Ma quando sono arrivato qua, per motivi della guerra, per motivi economici, non mi sono iscritto al master di secondo livello e mi sono iscritto alla laurea magistrale, che in teoria l'ho fatta, mi sono laureato nel 2012 in Libia dalla laurea magistrale, ma l'ho fatta di nuovo per essere sincero e chiaro, anche se alcuni carabinieri mi sentono, ma io l'ho fatta per avere i documenti, per essere qua legali, perché noi non possiamo stare senza avere i documenti, senza scusa, capito? E quindi l'unica scusa è studenti, e io mi sono iscritto come studente di laurea magistrale e non mi sono laureato, basso poche materie in un anno per allungare il periodo finché vediamo cosa succede in Libia, si risolve la situazione, dopo mi cambio il corso e vado al master di secondo livello. Eccolo ragazzi, mi piace la sincerità.
Viva la sincerità, viva.
Ok, parliamo di figa adesso.
Ok.
E il nostro Nicola Palumbo interviene sempre a sproposito nei nostri programmi. Detto questo,
no, per carità, è tutto interessante, però la figa molto di più.
Certo.
Ma questo arriva in un secondo momento, Nicola. Il nostro Nicola, si sa, insomma, come già detto, in tutti i programmi interviene e sempre, diciamo, disturba. Ed è una fonte di disturbo, di interferenza nei programmi, perché il suo argomento è il principale, è quello della figa, come già lui appena detto.
Che piace alla gente, per questo.
Beh, sì. Ma alle ragazze piace il cazzo, quindi potremmo parlare anche del cazzo.
Salà, parliamo di cazzo allora.
No, il cazzo no, fighe ok.
Detto questo, torniamo, veramente ci sarà spazio dopo per la nostra... per questo argomento. Allora, quindi hai detto che stai facendo la laurea magistrale, ma quindi questo non ti permetterà, se tornassi in questo momento in Libia, non ti permetterà di essere, come tu, professore. Se tu tornerai adesso in Libia, rimarrai comunque assistente.
Rimango assistente in Libia con laurea magistrale. E nello stesso tempo l'Università di Bengasi non può chiedermi niente, non può chiedermi nulla, non può dirmi come mai non ha studiato un master, perché finora loro non mi hanno sostenuto con i soldi, capito? E quindi sto qua finché si risolve le situazioni in Libia, in generale mi mandano i miei soldi, comincio direttamente il master di secondo livello. Da allora, dal tempo in cui loro mi mandano i soldi, in quel tempo, dopo 2 anni, 3 anni, loro mi chiedono di tornare per forza. Ma ora non possono chiedermi di tornare.
Ma allora questo master di secondo livello,
sì,
tu lo puoi fare qui in Italia?
Sì, ci sono
con tante. La stranieri lo puoi fare?
C'è, sì, c'è stranieri, c'è primo livello, ma hanno detto che l'anno prossimo comincia il corso di secondo livello. Ci sono tanti in Italia in generale, Roma, Firenze, qua a Perugia, degli studi tantissimi secondo livello, ma solo è difficile per me ora farlo.
Ecco, hai toccato il tema dei soldi. Tu sì. Qui per stare qua hai una borsa di studio?
Sì, ho una borsa di studio dal Ministro degli Affari Esteri italiana. D'accordo, è stato fatto prima dal Gheddafi e Berlusconi da, non lo so, 2008 oppure 2001, non mi ricordo bene, hai capito? Ma
addirittura, cioè, scusami, dal 2008 o il 2001, non ti ricordi?
Sì, perché c'era un altro accordo 2008.
Ah, ok, ce n'era uno al 2001 e ce n'è stato uno al 2008. Tu non ti ricordi quale dei due sia?
Sì. Okay. E per cui siamo qua, abbiamo per questa borsa di studio che ho fatto la richiesta maggio, appena iniziata la guerra a Bengasi, ho fatto la richiesta online.
Sei stato accettato?
Direttamente mi hanno accettato, ho fatto i documenti, a settembre ero in Italia.
Okay. E come ti trovi? Adesso parliamo un po' appunto della città di Perugia, insomma anche del... Diciamo, cerchiamo di trattare il tema sia Università degli Studi di Perugia, cioè se vi ha aiutato a integrarvi all'interno della città di Perugia. Come ti trovi? Cioè, come vivi questa situazione qua a Perugia? Visto che sei qua da quanti anni sei qua, Salah?
Quasi 3 anni.
Ecco, quindi in questi 3 anni l'università ti ha aiutato a integrarti o...?
Sì, sì, certo. Io mi sono trovato direttamente bene qua a Perugia perché, sai, nel centro storico 2 chilometri quadrati tutti gli studenti viviamo insieme, ci vediamo ogni giorno, l'ambiente giusto per gli studenti in questa città, infatti mi sono concentrato tanto di divertirmi più che studiare.
Vabbè, questo un po' tutti, un po' tutti gli universitari fuori sede che vengono a Perugia, io compreso. Infatti qua a Radiofonica devo dire che mi diverto.
Sì, mi ricordo che una delle prime persone che ho conosciuto era tu, Cristian.
Sì, vero, ci siamo conosciuti molto presto.
Sì, prestissimo, insomma, erano i primi 2 o 3 mesi per me, oppure forse il primo mese anche.
E già parlavi molto bene l'italiano, insomma.
Grazie.
Come hai imparato? Vabbè, hai imparato, hai detto là, in Libia, no?
In Libia, sì, il Dipartimento della Lingua Italiana considera il dipartimento più vecchio in Libia. È nato nel 2006, per l'Università di Bengasi. Il secondo a Tripoli è nato forse nel 2012, ok? È stato fatto nel 2006 per... che l'ha chiesto direttamente il Gheddafi a farlo. Perché negli ultimi anni Libia e Italia hanno avuto un bel rapporto.
Sì, sì, c'era un bel rapporto.
Un bel rapporto tra quando c'era Gheddafi e Berlusconi, bel rapporto. Per cui lui ha chiesto di fare il Dipartimento della Lingua Italiana a Bengasi, siccome Bengasi è l'università più vecchia in Libia.
Ma questo riguarda l'università, ma invece perlomeno so dell'Etiopia. Che ho dei amici qua etiopi che mi hanno detto che in Etiopia si studia l'italiano proprio anche le superiori, insomma, nei loro... per quanto riguarda la Libia?
Sì.
Cioè si studia l'italiano anche nelle scuole magari...
Sì, Libia. Quando c'era l'occupazione italiana, la fascista, diciamo, tra le due valenze, hanno fatto tante scuole italiane. Se tu parli con i libici ora, i nonni che hanno 70-80 anni, parlano il siciliano anche, hai capito? Parlano l'italiano perché hanno studiato nelle scuole. Quando è arrivato il Gheddafi nel 69, e tu sai la paranoia del Gheddafi, no, questi italiani fascisti, no, chiudiamo tutti, ha chiuso tutte le scuole, non abbiamo studiato più l'italiano, soprattutto la nostra generazione. E dopo ha fatto l'amicizia con l'Italia, ha detto di nuovo, quindi come vuole lui, ragazzi.
Si è reso conto, forse.
Si è reso conto che ha sbagliato lui. Quindi parliamo dei miei nonni, parlano l'italiano, non scrivono, ma parlano perfettamente l'italiano, ma non scrivono, perché a parte la scuola, anche la gente italiana, c'erano 100.000 cittadini italiani in Libia, vivevano in Libia con noi, per cui quello che non ha imparato l'italiano, ha imparato l'italiano tramite la gente italiana in Libia.
Certo, quindi ecco, ci sono tanti, insomma, tante persone, immagino, di origine italiana in Libia, giusto?
Sì,
sì. Ma maggiormente magari, sai dirci anche dove, magari in qualche luogo?
Sì, diciamo ci sono tribù. Sai la parola tribù?
Sì,
ma
sì.
Non immagini tribù con il cavallo, elefanti, no, non così. Hanno le macchine, mettono bei vestiti, hai capito? Tranquilli, parlano inglese, studiano. Tutti tribù, tutti veniamo. Ognuno ha tribù, hai capito?
Assolutamente, assolutamente.
Sì,
Ecco, no, ma dove si concentrano maggiormente? Sì, magari in qualche, qualche città, Tripoli, per esempio, a...
Per non offendere nessuno, c'è gran tribù nell'East, ora dico il nome del tribù, mi rispondono, ma non dire così, noi siamo libici veri, quindi lascia restare, ok? Il nome lascia restare, ma ci sono gran tribù di origini italiane, ci sono famiglie, per esempio, una famiglia, che amici miei, famiglia grande, quando dico famiglia non significa come la vostra famiglia, due figli o una madre,
sì,
padre,
sì, grande famiglia.
famiglia, ok, case, tante case ci sono,
nucleo, come si dice, famiglia, sì, di nucleo esteso, mi pare, adesso non mi ricordo adesso, no.
Il loro cognome è il Bello, si vede, il Bello, si chiama per esempio il mio amico Muhammad il Bello.
Quindi, il cognome?
Cognome Bello, così è perché loro dei origini italiani.
Ma è veramente Bello o è un cesso?
No, infatti sono un nome, un cognome bello. Solo
Però ci sono ragazze libiche che sono belle, dai, no?
Sì, ci sono, perché i libici non sono tutti arabi veri. Alcuni greci, ok? E alcuni turchi, e alcuni arabi, e alcuni italiani. Mix, perché Libia è stata terra da occupare. Quello che viene può stare, capito? Torniamo da prima dei vecchi greci, e poi Impero Romano, e poi i turchi, e poi fascista... Sempre ci
sempre
abbiamo
stata occupazione, è stato un territorio molto richiesto e molto, sì, certo.
Era il granaio dell'impero romano.
Era il granaio dell'impero romano, iniziato il granaio dalla città al Marsh nell'East, ok? Fino a quasi, ragazzi, Alessandria in Egitto. Quindi dal Marsh Alessandria, se ti dico questo spazio come Italia 2-3 volte.
Insomma, è esteso.
Cioè, prima, visto che Cristian è ignorante, gli facciamo una lezione di storia e cultura, che lui sa un cazzo sostanzialmente di storia. Tu hai mai studiato un po' l'impero romano? Nel senso, sai chi era Annibale?
Che è arrivato con gli elefanti, ha fatto il giro delle Alpi, è arrivato, ha passato forse...
ma da dove cazzo veniva, lo sai?
Sì, in che senso da dove veniva? Certo, da Cartagine, no? Dove cazzo veniva?
Ah, lui libico.
Vabbè, insomma, siamo lì. Siamo lì.
Sì, Cartagine è venuto tra me di Cartagine, perché quella parte era
Cartagine,
aperta.
Non è Tunisia, dov'è che è Cartagine?
Sì, Tunisia, ma lui libico.
Siamo lì vicino, ragazzi, dai.
Era libico sostanzialmente.
Capito, scusate la mia ignoranza di questa cosa. C'è Nicola Balumbo che ogni volta...
Dai, Carlo.
Nicola, smettere di mettermi di fronte a queste situazioni.
Variamole.
Poi cioè, nel senso, la storia del suo paese, diciamo, è strettamente legato all'impero romano, perché non solo l'unico stronzo che è entrato in Italia in 800 anni era Annibale, ma poi anche i vichinghi, non so se lo sai anche tu.
No,
un re vichingo andò a vivere in Libia e fu quello che poi causò sostanzialmente la fine dell'impero romano. Non lo sa quasi nessuno, questo tu sei ignorante. Te lo dico, Cristian. Ok, adesso possiamo parlare di figa.
Grazie Nicola Balumbo per le tue, insomma, performance, per le tue conoscenze. Penso che un giorno diventerai, insomma, veramente la vita ti darà ciò che ti meriti.
Oramai è finito, ho 33 anni, sono fottuto.
Invece sei nel momento, capito? Guarda, c'è un cantante, adesso non per cambiare discorso, c'è un cantante che dice, è il mio preferito, Rage, che dice una stella diventa... Oh mio Dio, che cazzo sto dicendo? Lascia stare. Niente ragazzi, scusate per la cazzata, non mi ricordo adesso la frase di questo cantante, se no ci dovrei pensare un attimo. Detto questo, torniamo al nostro Salà. E Salà, siamo in pausa, direi che puoi lanciare una canzone se vuoi.
Sì, io metto Fetty Wap, Trap Queen.
Vai con la canzone. RGA Production.
I'm like, hey, what's up, hello? Sent your pretty ass as soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set a goal, talking matching Lambos. At 56 a gram, 500 grams though. Man, I swear I love it, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hating, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And I get high with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby guy. And I get right.
Cause all we know is bands, I just might snatch a Ferrari. And buy my Bulletin, I just might snatch a Renata. Let's drop a couple on the ring. She ain't wantin' for nothing because I got her. Everything is big, so I'm from the band, though. Remind me where I can't go. When me boys got the stand, though. Count up my little bands, though. Boy, how fucking your bands go? Fetty Rupp, I'm in 50,000 K, how I stand, though. If you check them on my pockets, I'm like. Cooking pies, I'm like, hey, what's up, hello? Seen your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch up all them bands, though. We just said it, though, talking about your Lambos. 56 a grand, 500 grand, though. Man, I swear I love it, I should work the damn pole. Hit the strip club, baby, letting bands go. Everybody hate her, we just call them fans, though. In love with the money, I ain't never let go. I be smoking dope, you know, backwards what I roll. Remy boy, Fetty, eating shit up, that's for sure. I run in your house, then I fuck your hoe. Remy boys are nothing, Remy boys are nothing.
Yeah. You hear my boy sounding like a zillion bucks on a track. I got whatever on my boy, whatever. Put your money where your mouth is. Money on the wood, make the game go good. Money out of sight, boys.
Cari amici, eccoci di nuovo in diretta. Tra noi con il nostro Salah, direttamente dalla Libia. Devo fare subito una precisazione, mi sono ricordato, prima ho fatto questa grande figuraccia, ma ora mi sono ricordato della frase del grande Rage, rapper italiano, in cui dice, in una canzone che si chiama Stelle, dice: più andiamo avanti più spegniamo il potenziale, ma una stella per splendere ha bisogno di bruciare. Questo per dirti, Nicola, quello che mi riferivo prima, tu hai 30, ho 33 anni, beh, non è mai troppo tardi, più vai avanti, più si acquisisce saggezza.
Io 30.
E più, capito? Si perde ignoranza, cioè, capito? Si acquisisce saggezza.
Ma non lo so, perché Gesù a 33 è morto, capito?
Ma Gesù è morto, forse era destino, come lo diceva lui. Tu devi fare la tua vita come lui stesso ti dice, cerca di vivere amando
Gesù
gli altri.
Gesù ha fatto tutto prima di 33, noi ancora non abbiamo fatto niente.
Niente.
Che, cioè, se sei un bomber a 33 anni... muori e ti ricordano,
certo.
Nicola Palumbo non ha fatto un cazzo.
Nicola Palumbo non ha fatto un cazzo nella vita, ma insomma un giorno si riscatterà, lo percepisco, dai. Detto questo, torniamo ai nostri argomenti. Ci piacerebbe toccare questo tema, Salah, visto che insomma la Libia in questo momento è in una situazione un po' particolare. Insomma, questi ultimi 10 anni, in questa decada, è successo di tutto. Se vuoi un attimo, ecco, parlarci un po' della situazione che c'è in Libia. La situazione ISIS,
sì,
eccetera.
Libia ora è divisa, diciamo. 3 anni fa era divisa, diciamo, 50%, 50%, 50% per noi, l'esercito nell'East, dove c'è l'esercito legale, la controlla il leader Haftar, e l'altra 50% fratelli musulmani e ISIS. È iniziata la guerra contro tutti, contro fratelli musulmani e ISIS.
E quindi i fratelli musulmani, quelli dell'Egitto, erano pure in Libia?
Sì, sono in Egitto, in Libia, sono venuti, vengono sostenuti da Erdogan, Turchia, Qatar, hai capito?
Ah.
Perché loro, fratelli musulmani di Turchia e Qatar, sono bravi, vedi, Turchia e Qatar. Ma fratelli musulmani di Libia e Egitto sono stupidissimi, ok? Hanno cominciato a sostenere ISIS per prendere il potere.
Ah, sì?
Sì, sono sostenuto ISIS, loro... Cosa hanno pensato? Sosteniamo ora ISIS finché controlliamo e poi chiamiamo NATO, Italia, Inghilterra e lo bombardiamo, controlliamo noi. Invece noi abbiamo detto no, abbiamo sostenuto il nostro leader Haftar finché ora controlliamo 70% della Libia. E loro sono due piccoli, nella capitale infatti, non in piccola città, è un'altra città, si chiama Mosalata. E noi ora anche speriamo che il nuovo presidente italiano cambia un po' della strategia del governo italiano, e lui infatti ha iniziato a cambiare, sì. Ha mandato rappresentanti dell'East per parlare con l'esercito per mettere accordo, per scegliere il cavallo giusto questa volta, perché la scorsa volta anche il governo italiano è stato ingannato, secondo me, dai fratelli musulmani, perché i fratelli musulmani, lo vedi, sono bravi, dottori, medici, mettono la cravatta, sono belli, non si vedono come con la barba
lunga. Mafiosi,
esattamente. E quindi ora speriamo bene, speriamo che cambia qualcosa nella Libia. Un'altra domanda, cioè, più specifica?
Sì, no, allora a sto punto parliamo di questa cosa, insomma, un tema che piace molto anche a me, questione di mass media. Come pensi che, cioè, secondo te i mass media in Italia e in Libia parlano dovutamente della situazione in Libia, e se dicono secondo te la verità o comunque cercano di...
No, non dicono niente, Per esempio, quando è stato ammazzato l'ambasciatore americano a Bengasi, io ero a Bengasi. Anche uno dei miei vicini è stato arrestato, perché lui è uno che ha provato ad aiutare l'ambasciatore che l'ha preso per l'ospedale, erano un gruppo di ragazzi, e l'hanno arrestato perché ovvio che devono arrestarlo per chiederlo. È stato quasi 3 mesi, poi è uscito, l'hanno ringraziato. E nella CNN, canale CNN, Fox News, canali italiani, robe, hanno detto un'altra cosa, perché quelli che hanno ammazzato l'americano sono ISIS, ma loro dicono, tra due virgolette, ribelli che hanno fatto rivoluzione contro Gheddafi. Dicono ribelli, non vogliono dire ISIS, dicono ribelli, così la parola, c'è la differenza, ragazzi, quando dici ribelli,
certo.
E ISIS, e noi vediamo con gli occhi, non sono ribelli loro, sono ISIS, e anche incluso alcuni ribelli. Quindi da quel giorno esattamente noi siamo convinti che questi canali non dicono la verità, e finora non dicono la verità. Quando dicono anche la forza di Haftar, ma non è forza di Haftar, è un esercito legale. E Haftar è un leader dell'esercito, è stato scelto dal Parlamento di Tobruk. Il Parlamento di Tobruk è stato scelto dal popolo libico. Quindi è quella la democrazia, che mi hanno rotto i coglioni tanti anni per questa democrazia, no? Scegliere il presidente, abbiamo scelto. Il presidente che l'abbiamo scelto ha scelto Haftar leader, ma siamo legali. E ancora i canali italiani, europei, dicono la forza di Haftar. No, anche io esco, vedo i carabinieri, dico la forza di Renzi. Non posso dire questa cosa, no?
Assolutamente no.
Assolutamente, io i carabinieri per tutta l'Italia, non per Renzi oppure per Berlusconi, no, non per una persona. Quindi cambiare queste parole fanno sentire ai loro popoli queste parole, e il popolo cambiano l'idea, fanno, come si dice?
Certo, ma
mi viene ti rendono mente... cieco.
Haftar non è l'interlocutore con i paesi europei? O lo è? No.
La parola non l'ho capita, puoi spiegarla un altro?
Cioè, è la persona di riferimento per la Libia, non è Haftar ancora?
Di riferimento, quindi la persona giusta per
tipo
Libia.
Il presidente riconosciuto?
No, Haftar è la persona giusta per l'esercito, perché il problema della Libia, ragazzi, è una cosa che non da capire, che come va, per esempio, io non capivo prima, ma ora capisco. Ora tu come puoi scegliere e vivere? Come vuoi, perché ce l'hai esercito, tu non vedi l'esercito, ma se un presidente vostro dici io non vado via, io sono presidente per tutta la vita, tu come un cittadino cosa puoi fare? Uscire per strada e manifestare, vero?
Certo.
Ma manifestare, quando vedi la forza con l'arma ti dici torni a casa oppure ti ammazza, tu torni a casa. Chi ti protegge? L'esercito. Quindi certo, l'esercito protegge la democrazia. Hai capito? Ora a Tripoli ci sono 38 milizie, 30 milizie sono mafiosi e 8 milizie hanno ideologia religiosa, ISIS e Qaeda. E noi abbiamo l'esercito, parola di un uomo controlla tutto questo esercito. E sopra questo uomo c'è il Parlamento di Tobruk con il presidente Salah Aghila, ok? Il presidente che ha scelto il leader. Sì, ovvio che Salah Aghila non fa tanto rispetto a Haftar, perché Haftar è un eroe. Haftar da noi come Garibaldi da voi, vedrete nel futuro, ok?
Perché lui vi ha salvato, cioè lui,
certo,
ha tirato...
Bengasi, io quando sono arrivato in Italia, Bengasi era sotto controllo di ISIS, tutta, 100%.
Ah, quindi lui è tipo un generale che ha liberato...
Che ha dichiarato la guerra contro loro, tutti loro, fratelli musulmani, ribelli, ISIS, ha detto io non me frega, avete due scelte, o fuori la Libia o sotto la tomba, e queste due scelte, e lui l'ha fatta, ha salvato la vita di Bengasi, ora vedi Bengasi. Prima non c'era la polizia, l'esercito, non c'era niente, c'erano ISIS per strada. Se tu vuoi denunciare qualcuno, vai da ISIS a denunciarlo.
Cazzo.
Se fai fare i battenti, vai a ISIS.
Minchia.
Vedi la situazione, blocco per la strada. noi abbiamo perso la speranza. Io soprattutto quando sono uscito ho detto basta, non torno più così. Ora chiamo e vedo la TV, vedo la Libia, ci sono anche poliziotti donne per la strada a Bengasi, donne.
Davvero?
Tutto, ora controlla tutto lui. Infatti lui ha fatto un gran lavoro per noi, per cui noi lo adoriamo, infatti, perché ha salvato la nostra vita.
Sì.
E ieri sera era nel Cairo per fare... Tu mi hai chiesto una domanda, penso, prima del Sarraj, l'uomo che è stato scelto dall'Europa.
Sì, lui non conta un cazzo, praticamente.
Lui controlla i suoi pantaloni, basta. Quello che fa, te lo giro.
E perché non prendono come riferimento il Parlamento eletto, eccetera?
Perché lui dove sta? Tripoli. Ieri era, per esempio, ti do un esempio. Ieri era al Cairo. Voleva incontrare Haftar. Haftar ha rifiutato. Haftar ha detto, se tu puoi controllare 38 milizie a Tripoli, io vengo a sedere con te, parliamo, mettiamo la pace. Ma tu non controlli niente tranne la nave dove dormi.
Quindi questo, cioè, accordo è un fallimento.
No, questo Sarraj è stato messo dall'Europa perché hanno alcuni interessi e deve fermare alcuni contratti. E basta.
Ah, ok. Benissimo.
E basta questo. E lui finora non ha potuto fermare a loro niente perché non controlla. Tripoli stessa, lui controlla il bordo. Lui dorme al bordo, sai perché? Per scappare in qualsiasi momento al bordo, ragazzi, nella nave la sera dormi e sveglia, esce dall'ufficio nel bordo stesso e fa conferenza dall'ufficio del bordo stesso. Alcune zone, diciamo, Piazza Morlacchi, Corso Vannucci, fa due giretti, saluta la gente, anche noi lo chiamiamo l'uomo del saluto, hai capito? Perché saluta la gente per la strada e torna direttamente. In qualsiasi momento scappa. Invece Haftar controlla il 70% della Libia, soprattutto l'olio, il petrolio, il gas, e lui li controlla. E direttamente quando lo controllate ha detto anche a tutti i governi italiani e europei che tutti i vostri contratti sono validi come prima e più avanti anche.
Va bene, adesso andiamo un attimo in pausa se vuoi e
certo.
Mettere una canzone. No, poi riprendiamo con questo discorso assolutamente.
Mettiamo Hotline Bling, Drake.
Hotline non c'è, allora mettiamo Dua Lipa.
Sì, certo.
Vai.
I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, oh, baby, your lights go out. Thinking of it, baby, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on.
Rieccoci di nuovo in studio, ragazzi, con il nostro Sala. E abbiamo toccato finora, insomma, dei temi anche molto, diciamo, forti, insomma, no? ci stavi parlando molto, era un argomento molto interessante questo della guerra, della situazione in Libia. Volevo chiederti, tornando sempre, rimanendo un po' sull'argomento, come vivono i tuoi genitori, i tuoi familiari questa situazione?
Sì, i miei familiari in questa situazione ora attualmente stanno bene, prima no, ma appena finita la guerra a Bengasi stanno benissimo. Tutto va bene a Bengasi ora, studiano, lavorano, la vita è tornata, diciamo, normalissima in Libia, a Bengasi, nelle parti dell'East soprattutto.
E invece, sempre rimanendo sul tema Libia, è un paese islamico.
Sì.
Tu, da quando sei qua, insomma, sei da 4 anni, come ti senti cambiato rispetto a prima di essere in Libia?
Infatti sì, perché Libia è un paese islamico, è anche una società chiusa. E teniamo le nostre abitudini tutti. Quindi in Libia ero più tranquillo di qua, infatti. In Libia ero più musulmano, più bravo.
Cioè, rispettavi di più, certo.
Sì, ma da quando sono arrivato qua, come un africano ha visto la civiltà per la prima volta, e quindi sono cambiate tutte le cose.
Vabbè, ma penso che in Libia è abbastanza civilizzata, la Libia.
Sì,
dai.
È civilizzata, solo per scherzare.
C'è una cosa che mi colpisce dalla Libia, soprattutto quando guardo le mappe, le cartine, tipo Google Maps. La Libia, il nord, perché appunto il sud dovrebbe essere molto desertico, sì. Il nord è, mi sembra, forse uno dei primi paesi al mondo con tantissime autostrade. Si vede che è piena di autostrade. Non so se hai fatto caso tu, magari, insomma, che ci hai vissuto là. Io quando guardo Google Maps, in confronto magari anche all'Italia, insomma, si sa che a livello di trasporti su strada non è messa benissimo. La Francia ha tante autostrade, la Germania autostrade. Guardi la Libia, il nord è pieno, ma pieno. Non so se hai fatto caso.
Perché Libia,
cosa.
Tu sai, Libia, 2000 chilometri, la spiaggia della Libia.
Sì, la costa, no?
Sì, 2000 chilometri sono strada. Trovi una lunga strada, lunghe strade. Ma Libia è venuta costruita. Libia è venuta costruita vicino al mare. Non c'è nord in Libia, c'è est, ovest, sud, nord del mare. Il sud vuoto perché è il deserto, ci sono poche città. Tutte le città sul mare, capito?
Certo.
Est, ovest. Ci sono autostrada, ma Italia e Europa più belle, non sono lunghe, ma non sono come qua. La qualità.
Ah, che dici la qualità, certo.
Sì, la qualità non è la stessa.
E quindi, adesso questa era una parentesi, tornando al discorso, come vivi tu l'Islam, comunque come vivi la tua religione qua in Perugia, hai detto appunto che ti sei un po' più, forse qua ti sei più lasciato andare, ecco. Sì. Sappiamo che con l'islamismo non permette di, per esempio, di bere, non permette l'utilizzo di bere alcolici.
Sì.
Dici un po', ecco, cosa è cambiato nelle tue abitudini?
Ok, la prima cosa, io sempre dico ai miei amici, io non sono un esempio di un bravo musulmano, quindi non guardatemi. Io infatti in Libia non bevevo, stavo...
Anch'io sono cristiano, tranquillo. Non sono un buon esempio di cristiano, quindi... e anche Nicola Palumbo che è completamente... Anzi, forse lo è più di me, no? Sei più cristiano di me sotto certi aspetti.
Sì, io sono ateo, ma sono ateo. Un buon ateo.
Rispetti molto bene i canoni ateistici. Prego, infatti, continua pure.
Sono arrivato qua in Italia per vivere, è diverso. Perché sono venuto una volta prima, un mese, ma è diverso quello che quando viene a vivere, una cosa diversa, vivere con la società italiana, stranieri. Ho visto che bere l'alcol come bere l'acqua, quasi uguale.
Che va giù, va giù.
Quasi uguale, anche
inizi
pranzo,
con uno,
anche,
non c'è,
anche
non ci può essere il secondo.
Si beve il vino anche il pomeriggio, quindi è una cosa strana per me. Anche, almeno prima in Libia, anche quello che beve tarda notte, hai capito? Invece qua ho visto la gente beve anche...
In che senso tarda notte? Per non farsi vedere? Per non farsi...
Sì, per non farli vedere, stare dentro a casa, chiusa, con amici, bevi, dormi dentro, non esci, non far vedere alle altre, per non fare... figuraccia, certo. Invece qua la vita tranquillissima, libera, ognuno fa quello che vuole, per cui io anch'io ho continuato a bere al pomeriggio, sera, come loro. Faccio
assolutamente come la vita universitaria a
sì.
Perugia. Ma detto questo, ti chiedo perché l'islamismo non permette di bere, cioè non permette
il sai caro,
domanda tosta,
tosta, perché se tu vedi, tu quando sei ubriaco fai le cose che non lo fai da sveglio, non da ubriaco. E per esempio, siccome non si può fare sesso prima di sposare, se tu ubriaco lo fai, perché non...
Certo, perdi la lucidità, per non sei più
perché
te stesso.
L'alcol ti perde, ti fa perdere il controllo, per cui è vietato nell'Islam, per non perdere il controllo del tuo cervello, per pensare
bene.
Sì,
ho capito, ma una questione, una cosa è vietato magari ubriacarsi, ma mettiamolo, l'islamismo se vietasse il fatto di ubriacarsi lo posso capire, ma probabilmente mi pare di capire che l'islamismo non ti fa proprio bere, cioè tu non puoi neanche bere un bicchiere di vino.
No.
Allora, questo è un'altra cosa, scusa. Cioè,
sì, ma il discorso è sempre, cioè, cazzo, perché ne bevi un bicchiere e poi, vabbè, continuiamo e perdi il controllo, no?
Sì.
Da questo punto di vista io sono musulmano, per esempio, perché io bevo pochissimo, non mi sono mai ubriacato.
Sei astemio, ma ti piace la figa, quindi comunque sei malato di qualcos'altro, quindi...
Ancora peggio, eh?
Ancora di più mi piace mangiare.
Ah, oh, grande.
I cibi del nord.
Sì, ma... Cioè, sta finendo il tempo, non parliamo ancora di figa. Io non vorrei dire...
Adesso ci arriviamo, Nicola Palumbo, mamma mia quanto sei... Cioè, sei veramente proprio... Non vedi l'ora di parlare di questo argomento.
No, dobbiamo andare con lui a rimorchiare, secondo me rimorchia alla grande lui, eh?
Sì, sì, no, lui ci porta un sacco di figa, tranquillo.
No, quindi, avanti.
Sono solo i cessi, le giapponesi, come dicevamo l'altra volta nelle vecchie puntate. Detto questo, appunto, dai, Salah, facciamo contento il nostro Nicola Palumbo. Senti, partiamo direttamente dai, più che subito da figa, direi. Come ti relazioni con le ragazze italiane?
Perfetto, perfettamente. Con le ragazze italiane, perfettamente, sono molto
ci tranquillo. sai già, hai capito i loro...
Sono stato in difficoltà i primi giorni e poi ho capito come pensano loro.
Hai capito come prenderle.
Non tutto, ma abbastanza per avere una ragazza.
Fallo tu Nicola, il nostro Nicola, nostro Nicola è un fenomeno, devi saperlo, Salah, che lui ha dei determinate, insomma, detti e soprattutto dei versi che veramente sono unici.
Dico, so fare molti versi.
Anche quando è a letto con la figa. Detto questo, tu fai i versi quando sei a letto con la figa? No, dici, allora, dai, ora, visto, Nicola, allora, io non sono una persona che parla di questi argomenti, insomma, in modo sistematico, però ormai l'abbiamo tirato fuori. Come la differenza, come ansimano le ragazze libiche e come ansimano le ragazze italiane? C'è differenza? Cioè, aspetta, prima ti chiedo, sei riuscito a concludere qualcosa con ragazze italiane?
Sì.
Ok, dici la differenza, senza entrare nel dettaglio.
La mentalità è molto...
No, io parlo a livello sessuale, proprio dentro.
Ah, sessuale. Ovvio, ragazzi, noi parliamo senza offesa.
Okay. Ragazzi italiani, non offendetevi, qui si parla magari... Secondo me Salah tirerà fuori degli ottimi, insomma, dei complimenti, avanti.
Ma sono più bravi, sicuramente. Hanno l'esperienza, perché loro lì non hanno l'esperienza, non si fa il sesso prima di sposare, hai capito? Quindi se ti sposi con una libica, soffri i primi mesi, hai capito? Invece una italiana, caro, vuoi divertirti dalla prima serata, questa è una grande differenza,
è
sai?
Una grande differenza. Domanda, e poi andiamo in pausa. Sapevo, insomma, io qua sono... essendo in tante associazioni come quella degli Erasmus, comunque conosco bene tutti gli stranieri, e mi dicevano, mi era stato detto da amici della Palestina, comunque insomma del Medio Oriente, che praticamente, essendo che da voi, come anche in Italia in verità, appunto, il sesso dopo il matrimonio, però qui non si rispetta ormai più questo canone, questa, diciamo, legge, da voi mi hanno detto che le ragazze, visto che comunque appunto, no, durante l'adolescenza, insomma, no, cioè, ci sono gli ormoni eccetera eccetera, per evitare di perdere la virginità fanno sesso anale. È vero questa cosa? Anche lì, cioè, nel senso, è una cosa che mi confermi?
Purtroppo sì. Purtroppo.
Vabbè,
sì.
Perché purtroppo?
Cioè. Perché...
Cioè, no, perché purtroppo.
Perché sarebbe più bello con la figa.
Sì, perché sarebbe più bello con la figa, purtroppo.
Senti, come si dice figa in arabo?
No, pesantissimo, lascia stare.
Stai andando oltre, Cristo.
Io fate toccare questo tema e io una volta che lo tocco sprofondo, quindi.
Ok, usiamo la parola egiziana. Egiziana, Kos. Sì.
Allora, da oggi in poi andrò in giro
a dire Kos tutto il tempo, anche io.
Esatto. E magari riusciamo a beccare qualcosa. Detto questo, vai con la prossima canzone, se vuoi scegliere...
LP, diciamo, Lost in You.
Vai con la musica.
Laura.
Mm-hmm.
Eccoci amici di nuovo in studio, in questa ultima parte, diciamo la parte ormai dei saluti, perché siamo in chiusura. Detto questo, durante la pausa abbiamo pensato a un piccolo motto prima di lasciarvi, cari amici, che è: l'importante è scopare. E tra l'altro, Salà, ci piacerebbe saperne la traduzione, in libico.
L'importante è scopare. Libico, amhajanik. Non lo so se qualcuno capisce, ma è così.
Amhajanik.
Sì, bravo,
Amhajanik.
Bravo.
Bellissimo,
bravo.
Verrà utilizzato anche questo ogni giorno, da uscire dalla mia bocca. Detto questo, Salà, siamo appunto, come ho detto, in chiusura. Se vuoi fare un saluto anche in arabo, insomma, ai tuoi familiari, ai tuoi amici.
Voglio fare un saluto alla mia ex ragazza. Io voglio dire, mi sei mancata tanto e sono pronto se vuoi tornare.
Grandissimo, Salà. Benissimo, ragazzi, allora dai. No, vuoi fare un saluto serio?
A tutti gli amici miei qua, italiani, libici, tutti i miei cugini, tutti e due, Meirim, vi voglio bene, e Tildi, una ragazza abruzzese, bellissima e brava. Per tutti voi ragazzi, vi saluto.
Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Radiofonica.com